What a marvelous message to be taught.
Che magnifico messaggio da insegnare. Siamo uniti insieme come uno. E abbiamo preso su di noi il nome di Gesù Cristo. Una delle domande che chiederemmo sarebbe: se avessimo avuto quell'amore, come potremmo. Recentemente un gruppo di brillanti e fedeli giovani santi negli ultimi giorni ha messo per iscritto alcune delle domande che affollano la loro mente. Una sorella ha chiesto: perché la Chiesa non si difende più attivamente quando le vengono mosse delle accuse? Alla sua domanda vorrei rispondere che una delle prove più grandi della mortalità viene quando ciò in cui crediamo viene messo in discussione o criticato. In quei momenti potremmo voler rispondere aggressivamente, addirittura metterci i guantoni. Ma queste sono opportunità importanti per fare un passo indietro, pregare e seguire l'esempio del Salvatore. Ricordate che Gesù stesso fu disprezzato e rigettato dal mondo. E nel sogno di lei, anche coloro che venivano al Signore dovettero sopportare chi li beffeggiava e puntava il dito. Il mondo ha odiato i miei discepoli, disse Gesù, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Ma quando rispondiamo ai nostri accusatori, come fece il Salvatore, non solo diventiamo più simili a Cristo, ma invitiamo anche gli altri a sentire il suo amore e a seguirlo. Rispondere nel modo in cui farebbe Cristo non significa aver preparato un testo scritto o seguire una formula. Il Salvatore rispose in maniera diversa in ogni situazione. Quando si trovò di fronte al malvagio re Erode, rimase in silenzio. Quando stette di fronte a Pilato, portò una semplice e possente testimonianza della sua divinità e scopo. Trovando i cambiamonete che profanavano il Tempio, egli esercitò la sua divina responsabilità di preservare e proteggere ciò che era sacro. Messo su una croce, egli pronunciò la risposta cristiana senza eguali: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Alcuni pensano a torto che le risposte come il silenzio, la mitezza, il perdono e rendere umile testimonianza siano atti passivi e deboli. Ma amare i nostri nemici e pregare per quelli che ci perseguitano e fare del bene a coloro che ci odiano e pregare per quelli che ci accusano ingiustamente e ci perseguitano richiede fede, forza e soprattutto coraggio cristiano. Il profeta Joseph Smith dimostrò questo coraggio durante tutta la sua vita. Sebbene subì per tutto il tempo dure persecuzioni da parte di ogni categoria di uomini, sia religiosi che irreligiosi, egli non si vendicò, né si lasciò prendere dall'odio. Come tutti i veri discepoli di Cristo, egli si mise dalla parte del Salvatore, amando gli altri con tolleranza e compassione. Questo è il coraggio cristiano. Noi non ci vendichiamo e quando pregiamo l'altra guancia restiamo ai sentimenti di rabbia. Anche noi ci mettiamo dalla parte del Salvatore. Mostriamo il suo amore, che è l'unico potere in grado di sottomettere l'avversario e rispondere ai nostri accusatori senza accusarli a nostra volta. Questa non è debolezza. Questo è coraggio cristiano. L'esperienza degli anni ci insegna che gli attacchi alla nostra fede non sono una cosa nuova e non c'è segno che finiranno presto, ma i veri discepoli di Cristo scorgono le opportunità nelle situazioni avverse. Nel libro di Mormon, il profeta Binari fu legato e portato davanti al malvagio re Noè. Sebbene il re fosse fortemente contrario a Binadi e ne avesse decretato addirittura la morte, a Binadi insegnò coraggiosamente il Vangelo e rese comunque la sua testimonianza. Cogliendo quell'opportunità, un sacerdote di nome Alma fu convertito al Vangelo e portò molte anime a Cristo. Il coraggio di Abinadi e Alma furono il coraggio cristiano. L'esperienza mostra che, che periodi di pubblicità negativa sulla Chiesa possono aiutare a realizzare gli scopi del Signore. Nel 1983 la prima presidenza scrive ai dirigenti della Chiesa: l'opposizione può essere di per sé un'opportunità. Tra le continue difficoltà incontrate dai nostri missionari c'è anche la mancanza di interesse nelle questioni delle religioni e nel nostro messaggio. Queste critiche creano interesse verso la Chiesa. Questo fornisce un'opportunità per i membri di presentare la verità a coloro la cui attenzione è in questo modo diretta verso di noi. Possiamo trarre vantaggio da questa opportunità in molti modi. Una lettera gentile all'editore, una conversione con un amico, un commento su un blog o una parola rassicurante detta a colui che ha fatto qualche commento negativo sulla Chiesa. Possiamo rispondere con amore a chi è stato influenzato da una cattiva informazione o dal pregiudizio. Coloro che sono tenuti lontano dalla verità soltanto perché non sanno dove trovarla, vi assicuro che rispondere ai nostri accusatori in questo modo non è mai segno di debolezza, è il coraggio cristiano in azione. Quando rispondiamo agli altri, le circostanze saranno sempre diverse. Fortunatamente il Signore conosce il cuore dei nostri accusatori e come possiamo rispondere loro efficacemente. Quando i veri discepoli cercano la segua dello Spirito, essi ricevono l'ispirazione adatta per ciascun incontro. E in ciascun incontro i veri discepoli rispondono in modi che invitano lo Spirito del Signore. Paolo ricordò ai Corinzi che la sua predicazione non era fatta di discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito di potenza. Dato che quel potere risiede nello Spirito del Signore, non dobbiamo mai contendere quando parliamo della nostra fede. Come quasi ogni missionario impara, litigare sulla Bibbia caccia sempre via lo Spirito. Il Salvatore disse: colui che ha lo Spirito di contesta non è mio. Ancora peggio di quando la Chiesa è accusata di non essere cristiana e quando i membri della Chiesa reagiscono a tali accusi in modi non cristiani. Possano le nostre conversazioni con gli altri essere sempre segnate da frutti dello Spirito: amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Essere mite, come riporta il dizionario Webster, significa manifestare pazienza e longanimità, sopportando ciò che fa male senza risentimento. La mitezza non è debolezza, è il cartellino di riconoscimento del coraggio cristiano. Questo è specialmente importante nelle nostre interazioni con i membri delle altre fedi cristiane. Sicuramente il nostro Padre Celeste si rattrista e il diavolo sorride quando dibattiamo differenze dottrinali con i nostri vicini cristiani in modo acceso. Con questo non voglio suggerire di scendere a compromessi sui nostri principi o di diluire ciò che crediamo. Non possiamo cambiare dottrine del Vangelo restaurato, anche se insegnarle e obbedire ad esse ci rende impopolare agli occhi del mondo. Eppure, quando sentiamo di dichiarare la parola di Dio con franchezza, dobbiamo pregare per essere riempiti dello Spirito Santo. Non dovremo mai confondere la franchezza con la versione a basso costo di Satana. L'arroganza, i veri discepoli parlano con serena certezza, non con un orgoglio arrogante. Come veri discepoli, la nostra preoccupazione principale deve essere il benessere degli altri, non la vendetta personale. Le domande e le critiche ci danno opportunità di fare un passo verso gli altri e di dimostrare che essi sono importanti per il nostro Padre Celeste e per noi. Il nostro obiettivo dovrebbe essere di aiutarli a capire la verità, non di difendere il nostro ego o guadagnare punti di dibattito teologico. Le nostre sentite testimonianze sono la risposta più potente che possiamo dare ai nostri accusatori, e tali testimonianze possono essere condivise solamente con amore e mitezza. Dovremmo essere come Edward Partridge, di cui il Signore disse: il suo cuore è più dinanzi a me, poiché egli è simile all'antico Natanaele, nel quale non v'è frode. Essere senza frode significa essere innocente come un bambino, non essere offese facilmente e pronti a perdonare. Queste qualità si imparano prima di tutto in casa e in famiglia e possono essere praticamente in tutti i nostri rapporti con gli altri. Essere senza frode significa guardare prima di tutto alle nostre colpe. Quando accusati dovremmo chiedere, come fecero gli apostoli del Salvatore, sono io quello, Signore? Se ascoltiamo la risposta data dallo Spirito, possiamo, se necessario, apportare correzioni, chiedere scusa, cercare il perdono e fare meglio. Senza frode, i veri discepoli evitano di essere troppo ingiustamente critici delle vedute degli altri. Molti di noi hanno coltivato solide amicizie con chi non è membro della Chiesa. Compagni di classe, colleghi di lavoro e amici e vicini di tutto il mondo. Noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi. Come ha insegnato il presidente Thomas S. Monson, impariamo a rispettare gli altri. Nessuno di noi vive da solo, nella nostra città, nella nostra nazione o nel nostro mondo. Come il Salvatore dimostrò con Erode, a volte i veri discepoli devono mostrare il coraggio cristiano non dicendo proprio niente. Una volta, mentre giocavo a golf, sfioravo leggermente una grande cactus ciolla che sembra lanciare spilli come un porco spino. Le spine della pianta rimasero attaccate sui miei vestiti, anche se avevo appena sfiorato quel cactus. Alcune situazioni sono come quel cactus, possono solamente farci male. In simili circostanze faremo meglio a tenerci a distanza e a cambiare semplicemente strada. Quando lo facciamo, alcuni potrebbero provare a provocarci e a iniziare a discutere. Nel libro di Mormon leggiamo di Lehonti e dei suoi uomini accampati su un monte. Il traditore Amalachia invitò Lehonti a scendere e a incontrarlo giù nella valle. Ma quando Lehonti lasciò quel luogo in alto, fu avvelenato a piccole dose fino a che morì. E il suo esercito cadde nelle mani di Amalachia. Con le loro argomentazioni e accuse, alcuni riescono a farci lasciare i nostri luoghi alti e a unirci a loro in acceso e fangoso dibattito teologico. Questi pochi individui litigiosi si dilettano a dar vita a guerre religiose via internet di persona. Faremo bene a restare sempre di luoghi alti rispetto all'amore dei refugiati. Nel farlo staremo sempre seguendo l'esempio del profeta Neemia, il quale costruì un muro attorno a Gerusalemme. I nemici di Neemia lo avevano invitato a incontrarsi nella valle, dove pensavano a fargli del male. Ma a differenza di Leonti, tuttavia,
in doing so, we follow the example of the prophet Nehemiah, who built a wall around Jerusalem.
Nemici di Neemia lo avevano invitato a incontrarsi nella valle, dove pensavano a fargli del male. Ma a differenza di Leonti, tuttavia Neemia rifiutò saggiamente la loro offerta con questo messaggio: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Perché il lavoro rimarrebbe lì sospeso mentre io lascerei per scendere da voi? Anche noi abbiamo un gran lavoro da fare che non sarà portato a termine se ci permetteremo di fermarci a contendere. Invece dovremmo raccogliere il nostro coraggio cristiano e andare avanti. Come leggiamo in Salmi, non ti crucciare a cagiorne malvagi. Il male sarà sempre con noi in questo mondo. Parte della grande prova della mortalità è proprio essere nel mondo senza diventare come il mondo. Nella sua preghiera di intercessione, il Salvatore chiese al nostro Padre Celeste: io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Ma anche mentre metteva in guardia contro la persecuzione, il Salvatore prometteva la pace. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Attesto che, con il mantello della sua pace su di noi, la promessa della prima presidenza sarà adempiuta. L'opposizione, che può sembrare dura da sopportare, sarà una benedizione per il regno di Dio sulla terra. A quella sorella che poneva la domanda e a tutti coloro che cercano di sapere come dobbiamo rispondere al nostro accusatore, dico: amiamolo. Qualunque sia la loro razza, il loro credo, la loro religione o visione politica, se seguiamo Cristo e mostriamo il suo coraggio, dobbiamo amarli. Noi non pensiamo di essere migliori di loro, piuttosto desideriamo dimostrare loro una via migliore, la via di Gesù Cristo. La sua vita conduce alle porte del battesimo e a quel sentiero stretto e angusto che è il vivere rettamente e al tempio di Dio. Egli è la via, la verità e la vita. Solamente tramite Lui, tutti noi e i nostri fratelli e sorelle possiamo ereditare il dono più grande che possiamo ricevere, la vita eterna e la felicità eterna. Aiutarli, essere un esempio per loro, non è un segno di debolezza, è una cosa per persone forti, è una cosa per me e per voi, santi degli ultimi giorni, che paghiamo il prezzo dell'essere discepoli e rispondendo con coraggio cristiano ai nostri accusatori. Concludo prendendo appresso la testimonianza di Mormon. Ecco, io sono un discepolo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Sono stato chiamato da Lui a proclamare la Sua parola fra il Suo popolo affinché essi possano avere la vita eterna. Rendo la mia speciale testimonianza di Lui, che le nostre vite possono essere eterne perché il Suo amore è eterno, che possiamo condividere il Suo amore eterno e incondizionato con i nostri fratelli e sorelle ovunque. È la mia umile preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.